Allora, essenzialmente Bologna, proprio come dici te, tradizionalmente non era una città turistica, sicuramente non ai livelli di Firenze. Quello che abbiamo osservato, diciamo, negli ultimi 10-15 anni è stata una forte crescita del turismo, prima identificato come una risposta alla crisi, che è andata di pari passo con l'arrivo di compagnie low cost, tipo Ryanair. E l'arrivo dell'alta velocità, quindi di fatto osserviamo dal 2008 oggi un raddoppio degli arrivi e delle presenze. E Bologna, quello che è successo, si è andata riposizionando nella geografia turistica italiana. Quello che effettivamente è interessante è come questo turismo, se da un lato ha portato a sicuramente un benessere, a una forma di ricchezza, e analizzare anche gli impatti poi in termini di disuguaglianze, perché a Bologna tema più interessante è quello delle piattaforme brevi, soprattutto Airbnb. Calcola che la piattaforma ha attualmente 4.800 annunci. Nonostante questi numeri relativamente bassi, l'impatto abitativo della piattaforma e del turismo a Bologna è stato così forte, perché essenzialmente la piattaforma è arrivata in un contesto che nel mercato dell'affitto era già caratterizzato da una tensione, una scarsità di offerta a fronte di una forte domanda, soprattutto studentesca. Quindi negli ultimi anni e soprattutto dopo la pandemia si è data una forte tensione abitativa e assume proprio dei tratti anche di competizione tra turisti e studenti per l'alloggio, perché tendenzialmente entrambe queste popolazioni vogliono soggiornare nelle stesse aree della città. Per darti qualche dato sullo sviluppo di Airbnb a Bologna, fenomeno in crescita che negli ultimi anni si è stabilizzato, più della metà di questi annunci sono distribuiti nel centro storico. Nel mio studio analizzo anche gli attori che utilizzano la piattaforma, anche questo è un dato interessante perché vediamo che 6 annunci su 10 sono gestiti dai cosiddetti multi-host, quindi dei proprietari o dei gestori che hanno più di un annuncio. Vediamo che il business non è più quello della cosiddetta sharing economy, ma siamo un tipo di business più imprenditoriale e professionale. Circa un terzo degli annunci sono gestiti dalle cosiddette piattaforme di gestione, ovvero delle vere e proprie aziende che gestiscono decine, se non centinaia di annunci in città, poi a livello nazionale anche migliaia di annunci, offrendo di fatto un servizio di intermediazione che permette di offrire un affitto turistico che è sempre più simile a quello di un hotel. La ricchezza generata dal fenomeno degli affitti brevi risulta sempre più concentrata nelle mani di questi attori imprenditoriali, sia a scala appunto cittadina ma anche nazionale, se non internazionale. Calcola poi che la pandemia in questo senso ha accelerato queste tendenze a una distribuzione diseguale della ricchezza. Perché se andiamo a vedere quanti annunci possiedono questo tipo di attori, vediamo come dal 2020 a oggi il loro stock di annunci è cresciuto del 41%, mentre invece i piccoli attori, che dovrebbero rispecchiare quel modello ideale della sharing economy e della classe media impoverita che usa Airbnb, non hanno ancora recuperato il numero di annunci che avevano prima dell'inizio della pandemia. Diciamo poi, appunto, rispetto agli impatti, anche questa trasformazione conta, perché ovviamente un annuncio gestito in maniera più professionale porta a un maggiore flusso di popolazione turistica. Quello che appunto vi dicevo prima, che è la caratteristica poi di fatto che ha assunto la crisi abitativa a Bologna, è proprio quella di essersi configurata come colpendo particolarmente la popolazione studentesca che in una città come Bologna ha un peso estremamente grande, insomma, sul mercato locativo della città.
Ad esempio, io a Firenze ho notato che si parla molto di fuorisede, si cerca molto adesso, per fortuna ovviamente, di aiutare i fuorisede, però c'è quella fascia di studenti residenti a Firenze che comunque vogliono darsene via da domicilio, insomma, dei propri genitori, che loro sono, diciamo, ancora più in difficoltà, o comunque giovani lavoratori. Come si
Certo.
distingue questo?
Allora, tu devi calcolare che a Bologna, l'Università di Bologna è quella che ha la più alta percentuale di fuorisede in Italia, sono oltre la metà. Quindi il problema qui tocca sicuramente in primo luogo i fuorisede, gli studenti internazionali che hanno sempre maggiore difficoltà a trovare casa nel mercato della locazione. Questo va a colpire direttamente quello che è il diritto allo studio. Dopodiché non bisogna dimenticare che se da un lato il problema dei fuorisede è quello che è stato più visibilizzato in questo periodo, la crisi abitativa ha colpito ancora prima famiglie che non hanno redditi sufficienti a vivere in città e che quindi si ritrovano a dover allontanarsi secondo un processo espulsivo. Il problema sicuramente tocca differenti fasce di popolazione, colpendo gli studenti in una maniera particolarmente forte, che in qualche modo questiona anche l'accoglienza poi e il modello di sviluppo di Bologna basato sull'università.
Ci sono delle azioni contro questi fenomeni di turistificazione, come ad esempio ne abbiamo viste a Firenze contro le Kibox o in generale manifestazioni che si sono viste negli ultimi mesi anche in altre città d'Europa?
Queste trasformazioni si inseriscono in una più ampia mutamento di fatto che sta vivendo Bologna. La crescita appunto dei canoni di locazione costante sta portando Bologna a essere una delle città con i più alti canoni di locazione, quindi assistiamo di fatto a una mutazione forse irreversibile della popolazione studentesca, e questo ha un impatto poi anche nelle forme di protesta che vediamo nella città. Sicuramente il tema è molto sentito, dopodiché anche dal basso ci sono state negli ultimi 2 anni molte proteste da parte della popolazione studentesca, soprattutto legate a quello che è un nascente mercato degli studentati privati, perché ovviamente in questa situazione di tensione abitativa e di aumento dei prezzi vari imprenditori, sia nazionali che internazionali, stanno trovando conveniente aprire studentati privati a dei prezzi che sono inizialmente superiori a 1.000 euro per una camera.
A che soluzioni hai pensato?
Il tema non può essere ridotto alla sola questione fiscale. Allo stesso tempo forse si dovrebbe agire sul numero di annunci consentiti in determinate aree, proprio considerando che il fenomeno delle piattaforme brevi è diseguale sul territorio comunale, quindi tende, diciamo, a concentrarsi in certe zone, in particolare il centro storico, ed è proprio dalla concentrazione di annunci convertiti ad affitti brevi che nascono poi i principali effetti in termini di overtourism, quindi carenza di appartamenti, ma anche trasformazione commerciale di aree commerciali e di fatto una trasformazione anche dell'esperienza urbana, con una perdita insomma delle coordinate legate alla città degli abitanti e sempre più invece orientate a quella che è la città dei turisti. Avere una mappatura precisa del fenomeno è il primo passo, dopodiché bisogna, varie opzioni riguardano tanto una limitazione del numero assoluto degli annunci quanto l'identificazione dei differenti tipi di attori, che distinguendo tra quelli che sono i piccoli proprietari e chi usa Airbnb come uno strumento non professionale per arrotondare, rispetto invece a quelli che sono dei veri e propri business imprenditoriali con decine di alloggi in quello che è sempre più un albergo diffuso sulla città orizzontalmente, ma gestito in maniera sempre più verticale da alcune compagnie. Il punto importante su questo, a mio parere, e che ci mostrano anche le ricerche, è che generalmente questi tipi di regolamentazioni non portano a una forte decrescita del fenomeno, ma quantomeno a una sua stabilizzazione.